www.redigio.it e la storia continua. I mestieri dell'alimentazione. Nel XIII secolo, acqua, vino, pane e companatico sono assicurati alle popolazioni da una fitta rete di venditori. E tra le botteghe più frequentate, quelle dei macellai e dei pescivendoli, che però tengono banco ben lontano dal centro urbano. Nel XIII secolo, di pari pari con la crescente urbanizzazione, diventa di primaria importanza per le autorità comunali provvedere con tempestività agli approvvigionamenti alimentari della popolazione. Accanto alle grandi fiere, che avevano periodicamente luogo nei centri più importanti, nelle città si registra così la presenza di una fitta rete di venditori ambulanti dei generi più vari, molti dei quali alimentari, oltre a tutto una serie di postazioni fisse, costituite da botteghe e laboratori artigianali. Nella Milano di fine 300, ad esempio, sappiamo da quanto scrive Bonvesin della Riva nel terzo capitolo del suo trattato De Manialibus Mediolani, che è del 1288, che c'erano ben 300 fornai, più di 1000 tavernieri, 440 macellai, 500 pescatori che operavano nei corsi d'acqua dolce della zona e oltre 150 albergatori, cifra di tutto rispetto ancora al giorno d'oggi. Dal mulino al forno. In una società come quella medievale, che aveva nel pane la base del proprio nutrimento, quelle del mugnaio e del fornaio erano forse le figure più importanti tra quanti erano dediti ai mestieri dell'alimentazione. Il primo aveva, infatti, il compito di macinare il grano, mentre il secondo spettava quello di provvedere alla cottura nel forno dei pani che la popolazione gli portava. C'erano poi i panettieri, ai quali era concesso di vendere il pane fatto da loro e per questo, almeno fino al XII secolo, si differenziano dai fornari autorizzati unicamente a cuocere il prodotto. Certo, si trattava di una diversità spesso non così rimarchevole, dal momento che anche ai fornai era permessa la vendita del pane che veniva lasciato loro dai clienti a titolo di pagamento per l'utilizzazione del forno. Dalla figura del panettiere, quando questo iniziò a preparare anche qualche semplice dolce in occasione delle grandi festività, si andò evolvendo quella del venditore di dolci e in seguito quella del pasticcere. L'esistenza dei primi è documentata da alcuni privilegi concessi loro da Re Carlo VI nella Parigi del 1270, mentre nei secondi si ha un'attestazione storica nei più antichi statuti dei pasticceri parigini risalenti al 1440. Non solo bevande. Figure importanti erano anche coloro che vendevano le bevande. Tra questi figuravano i cosiddetti portatori, ossia coloro che provvedevano alla distribuzione dell'acqua casa per casa. C'erano poi i bottai deputati alla vendita all'ingrosso del vino, i birrai che producevano e commerciavano la birra, ma anche la più rustica cervogia, nella cui composizione non entrava il luppolo. Nell'ambito delle attività commerciali del tempo avevano la loro importanza anche i tavernieri, ai quali era permesso di vendere unicamente da bere, e gli osti, che nei loro esercizi potevano invece servire anche qualche cosa da mangiare, un po' di pane con del formaggio o dei salumi, quando non addirittura dei piatti caldi. Agli osti era anche consentito di mettere a disposizione dei propri clienti stanze comuni per il pernottamento e in qualche caso anche dei magazzini dove questi potevano depositare al sicuro ciò che portavano con sé. Capitava, infatti, con una certa frequenza, che individui malintenzionati si mescolassero ai comuni avventori per derubarli nel sonno, approfittando della promiscuità e dei deleteri effetti delle abbondanti libagioni a base di vino, birra e idromele, una bevanda alcolica molto popolare in epoca medievale, preparata diluendo il miele con acqua e facendo fermentare tutto a basso calore. Beccari e Salaroli. Nelle città medievali, una delle arti più ricche e potenti era quella dei macellai, o meglio dei beccai, o beccari, da becco, cioè il maschio della capra. Gli statuti italiani stabilivano che il mattatoio, o scorticatoio, dovesse trovarsi al di fuori della cerchia muraria, per tenere quanto più possibile lontano dal centro urbano il fetore prodotto dalle carcasse. Meglio se nelle vicinanze di un fiume, per un più rapido smaltimento del sangue e della gran massa di rifiuti che questa attività produceva. Per legge, anche il mercato destinato alla vendita della carne doveva trovarsi in una posizione appartata e spesso ogni banco vendeva un tipo differente di carne per ovviare ai tutt'altro che sporadici tentativi di frode consistenti nella sostituzione di un animale con un altro di minore pregio. Sempre per tale motivo, sul banco del macellaio doveva essere ben esposto un elemento, come le corna, la cotenna o la testa, che consentisse di identificare a prima vista quale fosse l'animale posto in vendita. Dal momento che le preferenze andavano alle bestie castrate, seguite nell'ordine dei maschi e delle femmine, il macellaio era tenuto anche a lasciare bene in evidenza gli organi riproduttivi degli animali messi in vendita. A differenza di quanto accadeva in Italia, in Francia e nei paesi nordici, il mattatoio si trovava invece in prossimità del mercato cittadino, dove i banchi dei macellai erano la maggioranza. L'interiore degli animali erano commercializzati invece in una categoria di venditori a parte, quella dei trippai, i quali avevano il compito di provvedere alla pulitura e alla sgrassatura delle trippe, ingrediente particolarmente ricercato in Toscana e in particolare a Firenze, dove ancora oggi sopravvive la tradizione del panino fornito con il lampredotto, ovvero la parte più magra e compatta dello stomaco dei bovini, cotta in un brodo aromatico e insaporita con salsa verde o piccante. Dei beccai facevano parte anche i venditori di carne suina, la cui esistenza è documentata in numerose città mediterranee fino al 300. È lecito tuttavia ritenere che essi svolgessero la propria attività da molto prima, come lo è pensare che già da tempo si dedicassero alla salagione delle parti invendute dell'animale, una pratica all'ordine del giorno tra i beccai per poter conservare e vendere la carne anche in un secondo tempo. Alla metà del XIII secolo risalgono i primi statuti dei salumieri, i salaroli, quelli bolognesi, e pertanto siamo autorizzati a supporre che fino a quest'epoca non esistesse una netta differenziazione tra l'attività del beccaio e quella di chi metteva sotto sale la carne o il lardo di maiale. In quelle note statutarie è inoltre stabilito che i salaroli potessero vendere tutta una serie di altri generi che comprendevano olio, sego e candele, ma anche formaggi, legumi e granaglie. continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.